Ma cosa sono queste lettere qua? LGBT? LGBTQIA? LGBTQIA+? Lo scoprirai nel questionario.
Siamo la gente lo quasi c'è, ma grazie con bel picciolo violette, tanto il gildanico per comandare chi n'ha.
E riprendiamo anche con Quirzionario, grazie per essere ancora qui con noi dopo questa puntata di Transfemminonda che è tornata alla grande su radiosonar.net e questa volta abbiamo scelto la L di Lavoriamo per lo stare bene fuori dalla violenza capitalista e patriarcale. Abbiamo scelto la L perché questo lavoro è il frutto della campeggia che abbiamo fatto qui ad AgriPunk e in una laboratoria specifica abbiamo proprio lavorato su questo. Questo pezzo io ve lo leggo perché siccome è il frutto di un lavoro collettivo che ha lavorato molto sul linguaggio, lo leggo per evitare che appunto non ci sia la giustezza delle parole scelte. Allora, abbiamo cominciato da due concetti fondamentali che sono tra l'altro, come dire, il nostro input come Assemblea di Corpi e Terra. E ritenere che l'autodefinitosi Homo sapiens abbia il potere di dominare tutti gli altri individui senzienti che abitano il pianeta e quindi allevare, far riprodurre, ingabbiare, uccidere, manipolare geneticamente, sfruttare per i propri bisogni, si chiama specismo. A questo si contrappone la ricerca di possibili relazioni multispecie. Nessun è liber finché non siamo libero tutto. Il pianeta non è nostro, ma lo abitiamo. Nessun corpo, nell'aria, nelle foreste, nella terra, nell'acqua, può essere considerata risorsa a disposizione. Ricostruire un equilibrio ecologico su questo pianeta è il nostro lavoro in un'ottica di decrescita all'interno dei luoghi comuni che attraversiamo. Contrastiamo il terricidio. Nel sistema capitalista etero-cis patriarcale vengono attuate sistematicamente gerarchizzazione e distinzione binaria tra uomini e donne, etero, non etero, donne e altri generi. Il maschio etero gode privilegi e deve incorporare la norma dominante, una dominazione che si esprime attraverso il linguaggio, gli stupri, lo sfruttamento dei corpi, i femminicidi, i transcidi, le molestie, le violenze fisiche e psicologiche. Si traduce poi anche nell'assegnazione di ruoli riproduttivi e di cura gratuiti per le donne, nei gap salariali, nelle psichiatrizzazioni di chi si sottrae alle norme binarie e in tutte le discriminazioni che ci sono in base al genere. Per contrastare tutta questa violenza, il nostro manifesto si chiama Lavoriamo per lo stare bene, buone pratiche e linguaggio. Non esistono infatti violenze o aggressioni piccole e grandi. La violenza patriarcale è violenza in tutte le sue forme. Le molestie, gli abusi, gli stupri non hanno gerarchie di gravità. Sono tutte violenze che hanno radici in una cultura cis-eteropatriarcale che vogliamo distruggere. E queste sono le parole che abbiamo scelto. Cosa intendiamo per comportamenti razzisti e coloniali? Nel sistema coloniale e suprematista bianco, da cui derivano razzismo e colonialismo, viene attuata una gerarchizzazione. La gente bianca occidentale viene rappresentata come la norma dominante, implicitamente o meno. Questa dominazione, perpetuata da sistemi discriminanti, schiavisti e violenti, si esprime in molteplici modi: nel linguaggio, nelle discriminazioni nell'occupazione, nell'alloggio, nella salute. Si traduce in particolare nel godimento e non riconoscimento dei privilegi da parte delle persone bianche. Riconoscere il razzismo interiorizzato e comportarsi di conseguenza nelle relazioni che viviamo è assolutamente importante. Abbiamo parlato poi di comportamenti abilisti. Cosa significa? L'abilismo erige i corpi validi e la neurotipia a norma vigente. Qualsiasi diversità motoria, sensoriale, cognitiva, mentale, psichica, diversità motoria, riproduttiva, è presentata da secoli come una mancanza. Si cerca allora di escludere o di riparare i corpi e le menti considerati malati, piuttosto che adattare la società alle loro specificità. Utilizzare termini come schizofrenico, malato mentale, come insulto o spingere la sedia di una persona senza che l'abbia chiesto è offensivo e discriminante. Abbiamo parlato dei comportamenti grassodianti, comportamenti che generano maltrattamenti da parte del sistema sanitario, sul mercato del lavoro e nelle relazioni personali in genere. In maniera spesso celata, sottostimata, in quanto socialmente accettata, deriva dall'introduzione della giusta magrezza come norma estetica imposta alla società. Si ritiene che le persone grasse trascurino la loro salute, diano prova di pigrizia, il che sottintende come la magrezza sia una questione di volontà. Fare un'osservazione sulla quantità di cibo mangiate da una persona, suggerirle di fare una dieta, anche per la sua salute, virgolette, può risultare offensivo. Abbiamo parlato di comportamenti classisti. Nel sistema capitalista, il classismo può esprimersi sotto forma di discriminazione di classe, basandosi sulle differenze di reddito, di scolarizzazione. Un alto livello di istruzione si accompagna spesso al lavoro politico e quindi ideologico, e i meno laureati sono spesso relegati a compiti logistici, più nascosti, meno riconosciuti. Se una persona non vuole partecipare a un momento collettivo, è bene non giudicarla come una cattiva attivista. Forse non è nella situazione comoda per potersi esprimere. Abbiamo parlato di comportamenti veg odianti, una strategia sociale, cosciente o no, che vuole evitare ad ogni costo di far vacillare le certezze speciste attuali. Abbiamo pensato anche che sia assolutamente importante, negli spazi che attraversiamo, l'idea di percorrere e di facilitare percorsi possibili per prevenire la violenza e l'oppressione. Pensiamo non sia utopistico rendere gli spazi che attraversiamo, anche quelli misti, esenti da qualsiasi comportamento oppressivo e violento. È possibile però che tali comportamenti si verificano anche se collettivamente lavoriamo per evitarlo. Ecco, sarebbe importante che in tutti gli spazi, anche quelli dei movimenti, dei centri sociali, gli spazi che attraversiamo, le assemblee, ci sia sempre un punto d'ascolto, un luogo di decompressione in cui ci sono persone pronte ad ascoltare chi pensa, sente di aver subito una violenza, rispettando le scelte di quella persona. Il punto di ascolto dovrebbe sempre essere pronto ad accogliere i bisogni, i desideri delle persone che hanno subito uno o più comportamenti oppressivi, avviando insieme una riflessione nello spazio perché siano individuate le pratiche più adeguate al contesto e al superamento di questa situazione. In ogni caso ci sembra che se una persona all'interno del collettivo, all'interno di un'assemblea, all'interno di uno spazio sente di aver subito una violenza e lo comunica, sia assolutamente importante sospendere qualsiasi attività ed affrontare collettivamente la situazione. E pensiamo che questo possa essere applicato anche ai momenti di concerti, ai momenti di maggiore afflusso delle persone all'interno degli spazi che stiamo attraversando. Siamo anche consapevoli del fatto che queste stesse pratiche dovrebbero essere assunte anche nelle riunioni e nelle assemblee. Negli incontri sarebbe sempre opportuno avere una persona che facilita, una persona che prende gli interventi, una persona che fa il report, una persona che controlla i tempi degli interventi dell'assemblea, per evitare che ci siano sempre le stesse persone che parlano e che queste persone che parlano si prendano tempi molto più lunghi rispetto ad altre persone, facilitando in questo modo la partecipazione di tutti. Sempre si potrebbero utilizzare all'interno delle assemblee dei gesti che senza interrompere chi sta parlando o chi sta intervenendo potrebbero segnalare l'umore dell'assemblea o delle singole persone per facilitare il fatto che l'assemblea risponda appunto ai bisogni e ai desideri di chi sta partecipando. È importante sempre definire e rispettare un orario di inizio e di fine, perché molte persone hanno altri impegni e dovrebbero poter programmare la loro vita e la loro esistenza, evitando quindi che si fermino alla fine della riunione a prendere le decisioni importanti sempre le solite persone che hanno il privilegio dell'attività politica. È importante tenere in considerazione la stanchezza, la distrazione nella conduzione collettiva delle assemblee, chiedere la parola, aspettare il proprio turno senza interrompere le altre persone che potrebbero essere messe a disagio da un'interruzione, favorire chi non ha ancora parlato, facilitare la parola di chi normalmente non parla, anche attraverso il lavoro in piccoli gruppi. Rispettare le diversità di pratiche, di analisi, di proposte, che sono una ricchezza del movimento e non un problema, ed è questo che ci rende forti. Fare dell'ascolto attivo una pratica costante, perché ogni riflessione ha valore e se stiamo in un'assemblea non è per far passare le nostre posizioni, ma per costruire collettivamente un percorso. Emozioni, sentimenti, sensazioni e disagi hanno valore e possono e devono essere condivisi quando lo si desidera. Importante l'uso del linguaggio, che sia sempre un linguaggio che includa le desinenze non binarie e che faccia attenzione su questo. Le decisioni assunte per consenso dovranno sempre essere molto chiare nella loro formulazione prima della fine delle riunioni e l'espressione del consenso dovrebbe essere palese, per evitare che poi ci si sta lì ad interpretare quello che si è deciso. Ecco, questo è il lavoro che noi abbiamo fatto, è appunto il testo che abbiamo elaborato durante la campeggia Ecotransfemminista 2022, che è a disposizione nel sito di Corpi e Terra, e che nel percorso ha tenuto conto degli approfondimenti e delle riflessioni fatte anche nelle giornate di LASAD, nelle giornate del Climate Camp di Roma, nelle indicazioni contenute in uno dei documenti della delegazione zapatista e anche dal protocollo assunto dal campo per la Pre-COP a Milano. Siamo tutto soggettività nelle nostre diversità. Abbiamo assunto una parola molto importante, siamo pluriversità. Evitiamo di dare per scontato l'orientamento sessuale, l'identità di genere, i pronomi, le declinazioni di genere, le storie e le esperienze delle altre persone. Usare il pronome e la declinazione di genere che ogni persona sceglie è la prima forma di rispetto. Chiedere e usare il pronome che una persona sceglie è una forma di rispetto. In questo spazio e in tutti gli spazi abbiamo sempre una corresponsabilità attiva per creare quello che definiamo un ambiente sicuro e di rispetto. Dobbiamo sentirci liberi di attraversare e vivere gli spazi così come siamo, evitando prevaricazioni o l'assunzione di atteggiamenti, comportamenti o linguaggi violenti che possano stimolare disagio all'altro con cui entriamo in relazione. Non ci può essere spazio per comportamenti discriminanti, quali il razzismo, la violenza patriarcale, l'abilismo, il classismo, l'etaismo. Eh sì, perché vogliamo usare la parola etaismo e non ageismo. Perché non abbiamo paura di nominare in italiano le parole che ci servono. L'adultismo, lo specismo, i comportamenti LGBTQIANB, odianti, grassodianti, xenodianti, puttanodianti. Non c'è spazio, non ci deve essere spazio per qualsiasi forma di comportamento gerarchico, oppressivo e di molestia nei confronti di tutte le soggettività. Creiamo insieme le condizioni possibili per facilitare adeguatamente la partecipazione di tutto. Ognuno di noi è tenuto a rispettare i confini emotivi e fisici, i bisogni, le espressioni e i tempi dell'altro.